E vogliamo riflettere assieme, e vorrei che questa sessione potesse avere un carattere più dialettico, più discorsivo, più interattivo. Perché sapete, io vengo da un passato dove ero diventato così studioso del linguaggio da diventare un teorico della incomunicabilità, cioè come a dire. Sì, perché è strano, ma più studiamo il linguaggio, più comprendiamo che un vocabolario più grande oggi è usato più che altro per nascondersi, per camuffarsi. E quindi l'innumerevole quantità di parole servono tante volte a descrivere delle astrazioni e tante volte realmente sembra che più si parli, meno ci si capisca, per non parlare della comunicazione con noi stessi. Lì i problemi aumentano, prima di tutto perché sembra strano, ma non abbiamo molto tempo di comunicare con noi stessi. Siamo così bombardati da messaggi multimediali, siamo così stimolati a destra e a sinistra, quasi che chi si ferma è perduto, e invece io credo che chi si ferma corre il rischio di ritrovarsi. E forse il primo posto dove si ritrova non è un posto piacevole. La prima verità che balza ai tuoi occhi quando ti fermi da questa corsa frenetica a destra e a sinistra, in parte generata dalle pressioni esterne, in parte tu stesso metti delle carote davanti a te per motivarti a raggiungere certi obiettivi, quando ti fermi in realtà rischi di andare in crisi perché ti si presenta una persona diversa da quella che pensi di essere. E vedete, il nostro Dio è un Dio a cui piace che a un certo momento ci fermiamo. Non voglio dire che se non ci fermiamo noi ci ferma Lui, però tante volte la tempesta, abbiamo visto, ha questa capacità di fermare questa nostra foga, di fermare questa nostra modalità in cui tante volte, ecco, partendo da questo senso di paura che descrivevamo ieri, partendo da questa angoscia profonda di separazione, è come se tutta la nostra vita dovesse eludere questa paura, questo dubbio, questa angoscia, che tra l'altro non ha una soluzione. E quindi spesso corrisponde a una disperazione. Voi non avete idea di quante persone sono inconsapevolmente disperate. Solo che per evitare di cogliere questo fallimento, per evitare di cogliere queste risposte che non hanno un perché e non hanno una risposta soprattutto, è come se giocassero nei giochi di ruolo, che ormai sono diffusissimi, tu puoi essere chiunque, il tuo avatar può cambiare, ma anche nella vita normale, tra virgolette, ognuno porta avanti un ruolo. E tante volte noi abbiamo a che fare con la maschera di noi stessi, con la maschera degli altri, e ci sono troppe immagini, e ci sono troppe diversità, e ci sono troppi background diversi, per cui veramente è un'utopia capirsi. Quante volte ci si mette d'accordo, soprattutto tra persone vicine, ma anche non vicine? Hai capito? Sì, ci siamo capiti bene, sì. Risultato, uno da una parte e uno dall'altra. Era così chiaro, era così sicuro, era così certo. Questo ci fa comprendere quello che accennavo ieri, che Dio risolve questo problema non insegnandoci un linguaggio nuovo. In un certo senso ce lo insegna, ma mi riferisco al parlare in lingue. Tante volte è più facile comunicare parlando in lingue a Dio, non al fratello, è più facile trovare un denominatore comune sul piano spirituale piuttosto che attraverso la dimensione mentale, attraverso quella dimensione, dicevo ieri, dove purtroppo il pari sentimento può subito diventare un pari dissentimento e un pari risentimento. Quindi capite bene come la dimensione emozionale è purtroppo una variabile continua nella nostra vita. Quante volte vedete in un modo una situazione, il momento dopo la vedete in un'altra prospettiva, dopo ancora la vedete in un'altra prospettiva? Qual è la verità? Forse che nei sentimenti non c'è verità. Forse che la nostra mente mente, forse questa è la verità dell'uomo. E mentre questo problema è stato affrontato dall'uomo, come accennavo ieri non c'erano spunti per tante cose che andrebbero approfondite, mentre questo problema dello smarrimento della paura è stato risolto dall'uomo con delle figure che si ponessero come leader, come dominatori, come controllori, Gesù invece è come se volesse farci scoprire la forza che c'è in piccoli bambini. Perché? Perché non è una forza propria, non è una forza autonoma. E quindi dicendo, partendo ancora da quello che abbiamo detto ieri, andando avanti, scopriamo che la tempesta e la sofferenza hanno delle caratteristiche che interagiscono l'una con l'altra, hanno delle situazioni in cui sicuramente una minaccia esterna, qualcosa, dicevamo ieri, che viene a minacciare la nostra integrità, è come se creasse una sorta di panico, una sorta di paura di trovarsi a fronteggiare qualcosa che non puoi reggere, che non puoi gestire, che temi di non superare. E continuamente la nostra vita è piena di questi esami, di questi test, di queste prove che nello stesso tempo, come spesso sottolineo, sono tentazioni. Capite? Tante volte noi diciamo, ma questa è una prova o una tentazione? In realtà la parola greca periasmo è la stessa, il che significa che quello che cambia è il modo di vivere, quella che è una tentazione può diventare un esame in cui tu superi, ma può diventare anche una tentazione a cui cedi e quindi di fronte a ogni tempesta, di fronte a ogni esame, di fronte a ogni sofferenza, noi possiamo imparare a defilarci, imparare a sfuggire, imparare a cercare, come oggi la maggioranza delle persone cerca, anestesia, o imparare qualcosa che ci porti di più all'amore. Questa è una sfida, perché prima di tutto non è piacevole soffrire. Siete d'accordo? Nessuno di voi è masochista. Non è piacevole. E tante volte, sapete, se non comprendiamo il progetto di Dio, persino la sofferenza può assumere delle valenze che ci ingannano. Ultimamente ho cercato di fare delle conferenze in un tipo di gruppo, non ha importanza l'estrazione, dove la sofferenza era spiritualizzata, al punto tale da dire, Signore, io ti offro la mia depressione per la salvezza degli altri. Il Signore dice, no, la tua depressione, tienitela tu, no, anzi tienitela tu, attenzione, ma la tua depressione è effetto dei tuoi atteggiamenti negativi, è effetto del tuo orgoglio, effetto, perché tante volte dobbiamo capire che è più facile oggi chiamare tutto malattia o chiamare la cosa che è strana, normalità, ma, e allora lì mi sono preoccupato di dire, ma un attimo, lasciamo perdere la depressione, ma se ti sbatti la testa al muro e ti fai male, offrirai la sofferenza a Dio, dicendo che questa deve servire ad espiare qualcosa? Sì. Allora ho capito che spesso è strano, ma non comprendendo il progetto di Dio per la nostra vita, rischiamo di spiritualizzare delle cose che sono distruttive. E nel momento in cui le spiritualizziamo, non solo non cerchiamo di superarle, ma quasi quasi gli diamo una valenza catartica, come a dire che io soffro la depressione perché c'è una rabbia profonda contro tutti, anziché mandare a quel paese gli altri, manda a quel paese me, dico in una sintesi estrema, e quasi quasi mi cerco pure un alibi che mi dice che tutto questo processo di rabbia scaricato su me stesso verrà riciclato per il bene di qualcun altro. Questo è pericoloso, e questo non per levare il senso della sofferenza, ma perché Dio vuole farci comprendere qualcosa di più importante nella sofferenza. E quindi, capite, la tempesta intesa come una perturbazione, intesa come una situazione dove non avresti voluto trovarti, intesa come una situazione istantanea, ma intesa tante volte come una tempesta cronica. Sapete, è più facile sopravvivere a un tornado, viene una volta, passa, distrugge, magari non muori, poi vai a esaminare i resti della tua casa, non è rimasto niente, però sei lì a ricostruire, potresti stare lì a piangere. Ecco, ci sono tante persone che quando vivono la crisi è come se non comprendessero che la crisi, la tempesta, è un'opportunità per mettersi in discussione, una opportunità per vedere i propri equilibri, un'opportunità per cambiare vita, come dire, riazzerato tutto, cosa facciamo ora? Ripartiamo sempre nella stessa maniera o forse c'è qualcosa che ho imparato in questa tempesta? Ma ci sono quelle persone che non accettano che la perturbazione, che sia economica, che sia fisica, non accettano le tempeste, non accettano la fragilità della realtà, la precarietà della realtà, non accettano le variabili. E tante volte, sapete, tutto questo è drammatico, perché ci sono persone che a un certo punto, anche se rimangono vive nella tempesta, in qualche modo è come se diventassero degli zombie. Perché? Perché continuano a ricercare, a ritrovare i resti di quello che è il loro passato. E forse tu sei una di queste questa mattina. Hai incontrato delle situazioni distruttive che hanno completamente modificato il corso della tua vita e in qualche modo stai vivendo rimpiangendo il passato, stai vivendo rimpiangendo l'infanzia, dove eri beata, incosciente, inconsapevole del male. Forse hai avuto un meccanismo regressivo, sei tornata indietro. Perché? Perché in qualche modo è come se non volessi imparare quello che la tempesta ha portato nella tua vita. E lì certamente questo atteggiamento è come se spesso mettesse dei filtri incredibili nelle persone che lo attuano. Sono dei veri e propri disturbi, potremmo chiamarli, per usare una definizione più tecnica, post-traumatici da stress, cioè quella cosa che ha minacciato quella tua vita, la violenza che hai subito, quella morte di qualcuno, è come rimasta come un incubo, quindi una tempesta permanente. Perché la tempesta è passata, ma ancora stai elaborando il lutto, stai elaborando la delusione, stai elaborando quello che la tempesta ha distrutto nella tua vita e pensi di non poter vivere più senza quella condizione di prima. E ci sono tante persone, tanti credenti, che cercano aiuto anche di tipo psicologico e chiedono al pastore, allo psicologo, allo psicoterapeuta cristiano: vi prego, aiutatemi ad essere come ero prima. E la risposta qual è? Non possiamo aiutarti ad essere come eri prima, perché se come eri prima fosse stata una realtà stabile, vera, la tempesta non avrebbe potuto smantellare tutta la tua vita. Tu hai bisogno di diventare migliore di prima. Tu hai bisogno di scoprire nuovi equilibri. E questo ieri sottolineavo, è una modalità che non solo come curatori d'anime, ma Dio ha questa strategia. Dicevo ieri, non ci aiuta al nostro modo, non supporta i nostri meccanismi di difesa. Lui, anzi, più preghiamo e più andiamo in crisi. Dice, ma com'è possibile? Mi sto avvicinando a Dio e sta peggiorando tutto. È possibile. Dice, ma non solo stanno peggiorando le cose intorno a me, sto peggiorando pure io. È normale. Ma che significa? Significa che avvicinarsi alla progettualità di Dio ci metterà di fronte ai nostri falsi equilibri, ci metterà di fronte alle nostre carenze, alle nostre fragilità. Come dicevo ieri, quando le ho scoperte io, ho detto: Signore, non sono adatto ad essere cristiano, sono troppo cattivo. Prima pensavo di essere troppo buono, poi ho visto che altro che buono, una violenza estrema. C'era qualche segnale che mi doveva fare capire che c'era una carica violenta dentro di me, c'era qualche segnale, anche se non facevo male a una mosca. Quando litigavo con mio fratello stavo attento a non fargli male, prendevo legnate da lui, perché lui invece, io invece aspetta che non gli faccio male. Però stranamente mi piacevano tremendamente i film di combattimento giapponese, dove si facevano a pezzi, quasi quasi mi eccitavano. Ed era un segno già di qualche cosa che non mi parlava sicuramente di flemma inglese, come. Ma lì la scoperta è stata comunicare con una anima in tempesta che aveva imparato a implodere e a non esplodere, quindi a esplodere dentro, ma che in realtà c'aveva una rabbia esistenziale estrema, una rabbia, una violenza, un desiderio di controllo. E questa tempesta aveva bisogno di essere portata a Gesù. Perché, vedete, noi abbiamo, dicevo ieri e ancora oggi lo sottolineiamo, una modalità di risolvere le nostre tempeste. Le modalità più umane sono evitarle. Come si fa ad evitare una tempesta sentimentale? Si dice che uno non crede più nell'amore. Soluzione già fatta. Così qualunque sentimento, qualunque emozione non mi coinvolgerà, perché non mi voglio trovare in una tempesta di quel tipo dove in qualche modo, se mi attacco, se mi lego a qualcuno, devo soffrire così tanto. Mi sembrano cose strane? E allora è preferibile non attaccarsi a nessuno. Ti puoi attaccare al tram. Abbiamo le nostre modalità per evitare le tempeste. Un'altra modalità comune, sempre in questa linea, è evitare di avere rapporti reali con le persone. È meglio incontrarsi in maniera virtuale, non virtuosa, virtuale, è meglio incontrarsi in maniera formale perché così, se non comunico, se non incontro l'altro, non rischierò di scontrarmi con l'altro. E oggi siamo in una dimensione di questo genere, dove apparentemente siamo tutti insieme, tutti per uno, uno per tutti, ma ognuno per i fatti suoi, non solo, ma i fatti degli altri, significa cercare di danneggiare l'altro per il nostro tornaconto, mors tua, vita mea. Se a te va male, io prendo quota. Se tu canti male, io ti sostituisco nella corale. Se tu sbagli, io farò vedere al pastore che sono migliore di te. Se tu cadi, io dirò, vedi, questa persona è inaffidabile. Tante volte siamo così abituati a questa dimensione dove il male degli altri apparentemente diventa il nostro beneficio, che rischiamo di affrontare in una maniera strana le nostre tempeste. Nessuno vuole soffrire. Al di là di quei significati che ho detto poc'anzi, si possono attribuire alla sofferenza. Ma c'è qualcosa che avviene quando ci confrontiamo con le circostanze tempestose della nostra vita. Un primo punto, e vorrei un attimo sottolinearlo, ieri lo abbiamo accennato, quando Gesù diceva ora viene il principe di questo mondo, lui non ha nulla in me, quindi non può nulla. Una cosa particolare è scoprire che il diavolo, senza saperlo, ha questa grande funzione di andare a mettere in evidenza i lati più fragili nella tua vita. Certamente ti attacca in quelle aree dove ancora non hai trovato la risposta alla tua paura di non essere amata, la risposta al tuo risentimento, la risposta alla tua invidia, la risposta alla tua gelosia, la risposta a tutte quelle spinte umane che cercano di essere gratificate. Perché sapete, tante volte noi spiritualizziamo, dicevo poco fa, tante cose che non sono veramente spirituali. Ma Dio preferisce che prendiamo coscienza della nostra invidia, della nostra gelosia, dei nostri sentimenti reali. Sapete, tante volte noi li neghiamo persino a noi stessi perché abbiamo paura di poi non poter cambiare. Ma Dio non ha questa paura. Quindi se farà emergere la tua intolleranza fino al punto di dire basta, non sopporto più nessuno, e sentirti esentato, dice Signore, io voglio l'esenzione, per io non posso amare più nessuno, sono stato troppo deluso, troppo... Sono tante persone che vivono questa dimensione nel rapporto ecclesiale. No, 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 non voglio avere più contatto con nessuna comunità. Perché? Perché Dio ok, Dio va bene, ma non parlatemi della dimensione orizzontale della croce, quella non la, quella è la mia croce e non la voglio portare. Ma è strano, in qualche modo, perché poi la nostra vita è comunità, a prescindere dal fare parte in una comunità. La nostra vita è relazione. E se non superiamo certi esami, guarda caso finirà come con la nuvola di Fantozzi, che tu cammini e la nuvola te la porti in tutti i luoghi e tutti i posti. Tutti i problemi irrisolti della tua vita, tutte le tempeste che non hai imparato a domare o a superare, te le porti dietro. E tante volte, sapete, capita di incontrare persone veramente che portano tempesta. Ci sono fulmini, tuoni. E chiaramente non sono persone rilassanti, diciamo, no? Perché si portano dietro questa conflittualità, questa tensione, questa amarezza, questo risentimento, soprattutto quando se la portano a diritto e si sentono autorizzati ad essere giustificati nel loro modo di essere tempestosi, come a dire: io ho dovuto imparare nel Vietnam evangelico a... Quindi sono un veterano, quindi ormai non mi scandalizzo di niente. Ma non è questo il risultato della carità che Dio vuole sviluppare in noi e che crede ogni cosa, spera ogni cosa, supporta, sopporta ogni cosa. Vedete, noi abbiamo una maniera per diventare esperti di sopravvivenza. Acchiappa tempeste, oppure in qualche modo capaci di ignorare le tempeste. Ci sono persone che ignorano le tempeste che hanno nella loro anima e Dio vorrebbe fermarli un attimo per poter mostrare una via di uscita. Ci sono persone che riciclano l'energia della tempesta per tempestare gli altri. Di SMS, di email, di telefonate, tempestano. I pastori sono molto tempestati tante volte, da tanti tempestosi. Perché? Perché è come se i conflitti irrisolti li volessero quasi risolti da altre persone, ma ci sono delle scelte, ci sono delle maturazioni che solo tu puoi fare. Nessuno potrà darti l'antidoto per la tempesta se non impari a scoprire quella dimensione di pace, dicevamo ieri sera, che è la presenza di Dio dentro di te. Dentro di te, non soltanto in dei luoghi. Sì, ci sono momenti particolari. Sul monte della trasfigurazione gli apostoli si misero là e dice: che bello, stiamo qua, costruiamo una tenda per te, una per te. E qua pure potrebbe dire: che bello qui, a Roccella, che bello, tutto è più semplice, è più bello, riesco a guardare gli altri ed amarli, soprattutto perché non li conosci bene. Riesco veramente a sentire questa atmosfera meravigliosa, ma la cosa meravigliosa è che non è il luogo lo condizioniamo noi. Chiaramente, già essere sottratti a stimoli incredibili ci mette in una situazione dove ci accorgiamo di più dell'opera di Cristo in noi. Questo avviene. Mi ricordo in un periodo della mia vita sono stato a Maguzzano, dove c'è un'abbazia e dove ci sono dei gruppi ecumenici che si incontrano, eccetera, eccetera, e in quel posto abbastanza sperduto non prendeva cellulare, non prendeva niente, non c'era neanche luce, e appena sono arrivato là il primo giorno ho detto: ma come faccio senza il mio iPad, senza qui, senza l'iPod, l'iPad, il telefono, una celletta che era 2x3, e dicevo: ma queste cose neanche fosse la prigione abbiamo sentito che è molto più confortevole, dicevo: ma come faccio a vivere qui? Oh, voi non ci credete, dopo il secondo giorno cominciavo a percepire molto di più la presenza di Cristo dentro di me. Un luogo che per me era troppa pace, abituato a tutti gli stimoli intorno, è come se in questo clima di deprivazione sensoriale ho cominciato ad accorgermi di più della presenza di Cristo. Ma non era perché in quel luogo era più Cristo, era perché in quel luogo mi ero cominciato a distrarre, non volontariamente, in maniera costretta, da tutti gli stimoli che mi circondavano, e guarda caso ho cominciato a scoprire che il tesoro non era il mio cellulare, il mio iPhone, non era la mia email, non era il mio nuovo software, non era Siri, la segretaria virtuale, ma lo Spirito Santo ha cominciato a parlarmi di più. No, domani capiremo meglio, ho cominciato io ad ascoltarlo di più, perché tante volte, sapete, io incontro tante persone che dicono: ah, ma io chiedo a Dio, parlami, Dio non mi parla. Stai tranquillo, Dio ti parla 24 ore al giorno. Il problema è che noi siamo sintonizzati su un altro canale, noi siamo sul canale delle tempeste, perché abbiamo tante volte bisogno di stimoli emozionali forti, ma Dio sa che la dimensione emozionale è bella, ma poi diventa, con dei contraccolpi, diventa tremenda. Quante volte avete fatto una cosa che poi avete detto: chi me l'ha fatto fare? Mamma mia! Dio vuole renderci sensibili a questa comunicazione. Ma noi tante volte, come è scritto in Isaia 30, nella calma, nella fiducia, nel riposo sarà la vostra forza. È come se Dio dicesse: ci sono tempeste nella tua vita, figlia mia. Ci sono tempeste. E tu stai chiedendo: Signore, un po' di pace. Tante volte nel desiderio di pace vorremmo vedere che tutto il genere umano morisse. Ah, la pace. Vedete, tante volte, partendo dalle esigenze legittime, tante persone fanno così. Partono semplicemente da un desiderio di amore. C'è qualcosa di illegittimo nel desiderare di essere amati? Ma si può partire da un desiderio legittimo di amore e, attraverso dei meccanismi che non sto qui a descrivervi, si può arrivare a diventare serial killer. Dice: ma quello non era quel bambino che cercava l'abbraccio della mamma, che è stato adottato perché? E da lì cercava, bramava un affetto che magari non ha mai ricevuto. Desiderio legittimo. Ma cosa è successo in questo bisogno profondo di amore che ci caratterizza come esseri umani? È successo che tutte le tempeste, tutte le forze delle tenebre in qualche modo hanno operato, sono state riciclate per diventare capaci di odiare, di vendicarsi. E nella sofferenza cosa si è appreso? La scrittura dice che Gesù imparò a lamentarsi dalla sofferenza. No, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Abbiamo sentito dal pastore Ernesto tutte le tempeste con cui Gesù si doveva fronteggiare. E quando si parla di obbedienza, non stiamo parlando obbedienza a un padre tiranno che gli diceva: guai a te Gesù, se ti comporti male ci sono botte. L'obbedienza era all'amore. Mentre la sofferenza, mentre i pestaggi di piedi, è una cosa se uno ti pesta un piede, una cosa se uno si trasferisse sul tuo piede. Ci sono differenti, quella è una sofferenza acuta, ai, l'altra è una sofferenza cronica. Cosa imparò Gesù dalla sofferenza cronica, dalla sofferenza dell'incomprensione, dalla sofferenza che non era depressiva? Imparò sempre di più a vincere la tempesta dell'anima, perché anche lui, lo abbiamo sentito in varie espressioni, quando chiese ai discepoli: aiutatemi almeno un'ora, o quando in altre occasioni dava delle direttive, dava dei consigli, e poi alla fine sembra che i discepoli non capissero mai niente. Ma certo, deve essere un poco scoraggiante per uno che dà tutto, cerca di insegnare qualcosa a qualcuno e poi si ritrova che non hanno capito mai niente. E mentre, anzi, non solo, mentre lui parlava della sua morte, di quello che avrebbe fatto, già cominciavano a discutere su chi doveva comandare quando se ne andava lui. Ma belli amici erano i discepoli. Cosa stavano capendo? Niente, ma sono proprio come me e te. Se non ci fosse stato lo Spirito Santo poi a rivelare, a prendere questo carico di dare la rivelazione di Cristo, sarebbero tornati al loro lavoro come i discepoli di Emmaus, dicendo: è stata una bella avventura, però ormai dobbiamo tornare alla realtà, è finita. E invece era appena incominciato. Ci sono momenti nella tua vita dove la tempesta è stata così forte che ti è venuto questo pensiero. E non sto dicendo il pensiero di farla finita, anche quello, purtroppo esiste anche quello, ma forse è finita la gioia, forse è finita la chiamata di Dio nella mia vita, è finito il progetto, è finito il sogno che Dio mi aveva messo dentro. Non è vero! Tante volte, sapete, il fatalismo, la rassegnazione è un nemico grandissimo. Perché? Perché in ogni caso, al di là di ogni situazione, Dio sta facendoti imparare qualcosa di nuovo. Non esiste tempesta nella quale non puoi imparare qualcosa di nuovo. Non esiste tempesta nella quale non puoi scoprire un po' di più dell'amore di Dio. E voglio concludere questo intervento di questa mattina. Ci sono state tante tempeste nella mia vita. Forse qualche volta scriverò un libro, Le mie tempeste, che poi in qualche modo sono le mie prigioni e che poi in qualche modo sono le mie maniere sbagliate di evadere dalle mie prigioni, che poi, capite bene, a meno che, ripeto, uno non si rassegna a chiudersi, perché dicevo poc'anzi che i traumi, le ferite, è come se bloccassero aria della nostra vita. Persone che hanno subito un abuso sessuale non possono più riuscire a vivere una sessualità quando finalmente si sposano. Ma come mai? È stata penalizzata quella parte, quell'area. Ragazzi, uomini, penalizzati, lì la parola è ancora più appropriata, completamente incapaci di vivere una dimensione con la quale Dio ci ha creati. Perché? Per la violenza, per il trauma. La nostra soluzione è mettere un meccanismo di autoprotezione antitempesta, per cui direttamente, appena ci sono delle situazioni che ricordano, mettono in evidenza un allarme, sono un allarme e si blocca tutto, in tutti i sensi, si blocca tutto. Perché? Perché questo è il nostro modo. Ma Dio, nelle tempeste della tua vita, sta indirizzandoti perché tu possa incominciare, dopo che hai galoppato, diceva quel capitolo di Isaia, dopo che hai voluto galoppare e sei stato messo a tappeto, ti sei ritrovato solo come un palo su una montagna. Dio, dice la scrittura, ti ha aspettato per farti grazia, non per dirti disgraziato, ma che cosa hai fatto, ma per farti grazia. E quindi, dicevo, uno di questi momenti con cui voglio terminare, in cui ho vissuto un momento difficile, non voglio dire che la mia tempesta più grande, però sicuramente, sapete, ogni volta che abbiamo una tempesta, una prova, un esame, diciamo, così difficile non l'ho avuto mai. Poi magari lo superiamo e dopo un anno ne viene uno ancora più difficile. Ma Dio! Ma scusa, ma tu pensi che quando fai un corso di studi fai sempre gli stessi esami allo stesso livello ogni anno? Come fai ad andare avanti se non superi prove più difficili? Le prove più difficili sono semplicemente il test della tua crescita spirituale, e se poi non le superi mai vuol dire che non stai crescendo, sei ripetente, sei fuori corso. Meno male che Dio continua a tenerci, però non è bello essere fuori corso quando Dio vuole che superiamo gli esami. E dicevo, uno di questi momenti tempestosi nella mia vita è avvenuto nel 2000, e 8, dove realmente ho cominciato ad avere qualche problemino a livello dei polmoni. Ho diagnosticato i miei colleghi una bronchite, curato una bronchite, non passava, ho fatto un sacco di punture di Rocefin, non amo molto le punture, ma anche lì non passava. Ho consultato un altro collega, ancora lì radiografie, cose, no, dice una bronchite, sì, c'è qualche focolaio così, broncopneumonico, ancora non passava. Poi a un certo punto sono arrivato quasi con dolori fortissimi, incredibili, che non respiravo più, e finalmente, diciamo, allora, quando già stavo morendo, è stata fatta la diagnosi di embolia polmonare. Quindi, ma perché era stata submassiva, nel senso che era stata graduale, quindi le arterie polmonari si erano otturate un po' dopo un po', un po' dopo un poco, e a causa della stasi venosa, cioè a causa di una semplice varigi, diciamo così, credo che anche Pastore Ranieri ha sofferto una cosa del genere. Mi ricordo quel giorno là, eravamo in Sicilia, sì. E a un certo punto lì mi sono trovato di colpo in balia dei miei colleghi medici. Che non è bello già in se stesso trovarsi in balia dei medici, meno male che in realtà sempre mi affidavo al grande medico. Ma poi, stranamente, sembra quasi che i medici, quando poi finalmente hanno uno di loro che sta male, cioè assumono un atteggiamento ancora più, non lo so, vendicativo. Io appena cercavo di parlare, di dire scusate, no, qui tu sei solo un paziente, devi stare zitto. Mamma mia, che frustrazione, stavo quasi lì per morire e non potevo neanche dire qualche cosa da medico, mi dovevo fare il paziente. E insomma, vi dico lì, quindi bomba all'ossigeno, eccetera, eccetera, si pensava di dover fare un intervento, si fa, non si fa, eccetera, eccetera, messo in una stanza con tre compagni. E lì, il secondo giorno, dove non riuscivo neanche a parlare più, perché non potevo neanche respirare, quindi non mi usciva neanche la voce, e dentro di me, immaginate tutte le tempeste dell'anima, cioè, perché da una parte dicevo, me ne vado col Signore, e questo sicuramente era bello, perché l'idea di rimanere e con uno psichiatra che non può parlare più, e che non può, mi sembrava una cosa così assurda, pensavo già, che non può respirare, che non si può muovere, e chiaramente tutti questi pensieri, e nel mentre che c'erano tutti questi pensieri non dormivo completamente e non mi dovevano dare sonniferi, quindi completamente lì sveglio al secondo giorno, completamente debolissimo, quasi morto, ho cominciato a percepire, stessa cosa del convento, ho cominciato a percepire una presenza crescente della vita di Cristo dentro di me, e a un certo punto ho cominciato a piangere, ma non stavo piangendo perché ero disperato, ma perché percepivo questo amore così forte, così grande, e in quel momento sentivo una gioia immensa, ma sentivo anche un dolore immenso, credo che sia proprio il cuore di Dio, gioia e dolore. E dentro di me sentivo un amore incredibile, una compassione per i miei compagni di stanza, e avrei voluto fare qualunque cosa per parlargli di Gesù. Non lo potevo fare in quel momento, non potevo neanche parlare. E dentro di me, proprio come è nata questa consapevolezza, Signore, ma questo è quello che io voglio, questo è quello di cui ho bisogno, se io posso vivere questo stato d'animo, ma io non mi interessa se sono paralizzato, se non posso parlare, se sono su una sedia, se non posso respirare, no, se non respiro già sono con te, se posso respirare male, non mi interessa, se io posso vivere questa percezione così forte del tuo amore, ma questo realmente mi basta e m'assoverchia. E lì è come se la mia vita è stata resettata, questa tempesta incredibile che avrebbe dovuto distruggermi ha come rimesso in evidenza l'essere in Cristo, ma ancora di più avere questo amore più forte della morte, provarlo per gli altri, al punto di piangere di compassione per gli altri. Dice, ma ti sei visto tu come sei messo che piangi di compassione per gli altri? Una vocetta mi avrebbe detto, un pianto profondo, e lì veramente ho detto, questo è il centro del cristianesimo, questo amore mi ha segnato. E da allora è come se lo cercassi. Qualche volta dico, Dio, ma devo ripassare di nuovo là per poter... Non è che mi piacerebbe tanto, però da un certo punto di vista vorrei rivivere quella dimensione in cui nella coscienza della mia estrema debolezza ho avuto una comprensione, una rivelazione della potenza che Dio aveva messo dentro di me. Potenza, non potenza come oggi siamo abituati, nel nome di Gesù, vai qua, là, teatralità, ma potenza di amore, di compassione. Avrei fatto qualunque cosa, ho capito in una maniera un po' maggiore il sentimento di Paolo che diceva preferirei io essere anatema, maledetto, pur di vedere gli altri salvati. È come se avessi percepito lo spirito della vita di Cristo dentro di me e mi ha cambiato, ancora è stato un passaggio in avanti. Poi piano piano ho cominciato a riprendermi. E quasi quasi ero dispiaciuto, perché dicevo no, quello se me ne andavo lo andavo proprio ad abbracciare, lo vivevo senza bisogno di riatterrare nei combattimenti, nei conflitti di ogni giorno. Però da lì è stato un passaggio, una tempesta che mi ha reso più forte, mi ha fatto capire di più l'amore di Dio e mi sono trovato poi con i miei compagni di stanza, abbiamo parlato di Dio, hanno ricevuto il Signore, hanno accettato Cristo nella loro vita, uno è morto dopo qualche settimana, e da quella stanza oscura della tempesta fisica, e non solo, ma anche psichica, perché il fisico poi evoca anche lo psichico, il terrore, la paura, è venuta fuori una nuova forza vitale. Ed è quello che Dio sta dicendo per la tua tempesta. Io non so cosa ti sta tempestando. Forse sei tu stesso che ti stai tempestando di perché. Forse sono gli altri, le circostanze. Ma so una cosa, che in mezzo a questa sofferenza, in mezzo a questa crisi, in mezzo a questa delusione sentimentale, in mezzo a questa delusione che riguarda l'immagine di te stesso, hai la possibilità di cercare di liberarti da solo e quindi nella migliore delle ipotesi diventare depresso, nella peggiore poi lasciamo stare, oppure hai la possibilità di scoprire quell'amore profondo con cui Dio ti ha amato, ti ama e ti amerà, e appoggiarti a questo amore. Nessuno e niente, abbiamo cantato anche stamattina, Christian lo ha ripreso, ti potrà separare dall'amore di Cristo. Vogliamo pregare un attimo. Signore, grazie. Grazie perché nella tempesta che ci sballottola, che ci fa smarrire, che ci fa perdere le coordinate al punto tale da dubitare della nostra stessa capacità di vivere, di gestire le nostre emozioni. Grazie perché in quei momenti scopriamo che tu hai messo un salvagente incredibile dentro di noi. Tu sei il nostro salvagente, Gesù. Grazie perché quando affondiamo e sembra che il male ci possa distruggere, ci accorgiamo nello stesso tempo che l'opera tua in noi non può essere distrutta. E allora se la tempesta ci fa scoprire questo, Signore. La tempesta, senza che ce ne rendiamo conto, ci porta un bene, perché ci fa capire che la nostra sicurezza non dipende soltanto dal nostro conto in banca, non dipende dalla popolarità che abbiamo, non dipende dalla salute fisica, non dipende da tanti fattori che oggi tutti gli uomini considerano fondamentali, prioritari, ma la nostra salvezza, la nostra sicurezza dipende dalla tua opera in noi, un'opera che niente e nessuno potrà oscurare e che ci terrà a galla non soltanto in questa vita, ci farà raggiungere obiettivi che sono i tuoi obiettivi e soprattutto ci porterà a vivere con te per l'eternità. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio ci benedica.